RAI, Radio 3.
Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Folli, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333.
Allora, buongiorno. Dunque, l'esperienza insegna che quando ci sono le elezioni, il primo giorno, cioè martedì, è dedicato naturalmente ai dati, a raccontare l'esito in quanto tale, e poi mercoledì e giovedì sono i giorni anche più interessanti per chi fa questo mestiere, perché i giornali offrono un ventaglio ampio di approfondimenti. Ecco, oggi è mercoledì ed è il giorno degli approfondimenti, quindi una miniera di spunti e di riflessioni, di servizi. Alcuni naturalmente sono molto interessanti, il che rende la rassegna stampa per un verso ricca, per un altro verso è più difficile, perché si rischia di lasciare fuori delle cose e di sottovalutare alcuni aspetti. Proviamo a dare un quadro generale. Allora, oggi molti dei servizi che leggiamo sui giornali sono dedicati a fare un'analisi più approfondita del voto, delle sue implicazioni, dei cosiddetti flussi, di come si sono mossi i blocchi di elettori. Un'altra parte dell'analisi naturalmente è rivolta a dire e adesso cosa succede? Cosa succede soprattutto nella maggioranza, nel centrodestra, che è stata sconfitta sostanzialmente in questo voto e che ruota intorno a una serie di problemi in attesa di soluzione, in particolare il rapporto tra Berlusconi e il suo alleato Bossi. Ecco, cercheremo di dare un po' il quadro delle posizioni e delle prese di posizione che emergono sui giornali. Cominciamo da Corriere della Sera, il giornale di Milano. Milano è il centro di tutto questo terremoto che stiamo vivendo, e il titolo del Corriere della Sera è su Berlusconi. Berlusconi dice: il governo non è a rischio, clima teso dalla maggioranza, Verdini minimizza, c'è stato un sostanziale pareggio, Bersani via l'esecutivo se non ce la fa, incontro con il premier della Moratti, il sindaco Moratti, incontro che molti giornali definiscono gelido, autocritica del sindaco uscente, sono stati sbagliati i toni della campagna. Il Corriere della Sera ha due analisi, una di Angelo Panebianco, intitolata Distanti e divisi, l'altra di Mannheimer, che è titolata L'astensione nelle file del PDL ha deciso il risultato a Milano. Su questo tema dell'astensione c'è anche un approfondimento di Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, ed è uno degli aspetti importanti. Quanto ha pesato l'astensione nelle scelte? Il Corriere della Sera ha anche un'intervista di Aldo Cazzullo a Daniela Santanchè. Chi è Daniela Santanchè? Come molti sanno, è la passionaria, così lei stessa che si definisce così, del centrodestra, che ha favorito e in qualche modo imposto i toni duri, intransigenti, oltranzisti, incalzanti, che adesso vengono rimproverati in quanto, diciamo, sono stati il sottofondo di una campagna elettorale sbagliata per il sindaco Moratti e per le liste del centrodestra. Mentre Goffredo Buccini ci parla mette a confronto i due personaggi vincenti della sinistra, che sono De Magistris a Napoli e Pisapia a Milano, e li mette a confronto perché uno, De Magistris, lo definisce il Masaniello, cioè in effetti un po' l'espressione di quello che si chiama il giustizialismo, mentre l'altro, Pisapia, è al contrario un garantista, un uomo di legge estremamente attento al tema dei diritti, e quindi sono due personaggi vincenti nell'ambito del centro-sinistra ma opposti per la loro impostazione. E io vorrei partire però da Francesco Verderami, che nel suo retroscena parla del fatto che a questo punto uno dei punti su cui far leva per cercare la resurrezione della maggioranza del governo è l'economia, il rilancio dell'economia. E il premier, dice Verderami, chiede l'assist di Bossi su Tremonti. Cosa vuol dire? Scrive Verderami: non bastano le grandi riforme costituzionali, serve un rilancio anche nel comparto economico per dare un orizzonte al paese e al governo, per recuperare il rapporto con l'opinione pubblica ed evitare che il logoramento della maggioranza porti a una fine per asfissia della legislatura. Se Berlusconi e Bossi, pur senza dirselo, sono arrivati ieri alle stesse conclusioni, c'è un motivo. È vero che il loro rapporto si è logorato, ma entrambi sanno di non potersi separare e siccome considerano ormai compromessa la rielezione della Moratti, devono prepararsi a gestire la sconfitta ritenuta inevitabile, a meno che, come sostiene un report riservato, l'affluenza alle urne per il ballottaggio milanese non raggiunga l'82%. Ecco il tema dell'astensione che torna, no? Se questa astensione verrà riassorbita attraverso una campagna di 15 giorni che sia, diciamo, meno sprovveduta della precedente, forse c'è ancora una possibilità, però ci deve essere un forte ritorno alle urne in un secondo turno. Lo ricordo che tradizionalmente non favorisce mai molto e l'affluenza alle urne stessa, perché di solito diminuisce nel secondo turno, e neanche tradizionalmente i candidati del centrodestra, ed è una delle ragioni per cui né Bossi né Berlusconi hanno mai amato il sistema elettorale a doppio turno. E dunque dice ancora Verderami: per quanto la situazione fra il PDL e Lega resti delicata e la crisi non sia ancora del tutto scongiurata, per quanto la base del Carroccio mostri un'evidente insofferenza verso il Cavaliere, il senatore non intende rompere l'alleanza né immagina di inoltrarsi su sentieri senza sbocchi come un cambio in corsa a Palazzo Chigi. Andremo avanti fino al termine della legislatura con Berlusconi perché è l'unico che ci garantisce i voti per il federalismo. La parola d'ordine, che Bossi ripete, non è solo legata alla contingenza del momento, non serve solo a evitare nuove tensioni in periodo elettorale, visto che lo scontro non ha pagato. Il punto è che il capo del Carroccio non può presentarsi davanti ai militanti con lo scalpo del premier, ma senza la riforma che i leghisti attendono da anni, perché ogni offerta del palazzo gli appare una trappola. Piuttosto confida in una fase 2 dell'esecutivo che porti poi magari a un nuovo candidato premier per il centrodestra. Convinto com'è che Berlusconi perderebbe se guidasse nuovamente l'alleanza alle prossime politiche. Quanto sia lontano quell'appuntamento non è ancora chiaro, dipenderà dalla capacità della maggioranza di uscire dalle secche. E dato che il Cavaliere e il Senatore hanno interesse a spostare più avanti possibile le elezioni, scrive ancora Verderami sul Corriere, sarà necessario riempire di contenuti l'agenda di governo. Non basta, non può bastare che la Lega chieda il trasferimento al nord di alcuni dicasteri, che ponga il veto sull'immissione di nuovi responsabili nella squadra di Palazzo Chigi, che rivendichi il dicastero delle politiche comunitarie. La sconfitta alle amministrative coinvolge il Carroccio quanto il PDL. Il laboratorio di Gallarate, dove i Lombard correvano da soli, e il risultato di Varese stanno a indicarlo. E certo, ognuno si porta appresso la propria parte di colpe. Al clamoroso smarcamento sulla missione in Libia di Bossi fa da contraltare l'ammiccamento di Berlusconi verso l'abusivismo edilizio a Napoli. Ma adesso il centrodestra si trova a un punto di non ritorno e quando il premier fa sapere che d'ora in poi le decisioni verranno prese sempre di concerto con il leader della Lega, ammette da una parte un deficit di collegialità e dall'altra parte chiede maggiore collaborazione, pronto a offrire contropartite di potere. Perché il paese non vive di sole riforme e non si accontenta del federalismo e di una nuova amministrazione della giustizia. È l'economia il vero snodo e Berlusconi propone all'alleato di sostenerlo su questo punto, magari con un'azione comune su Tremonti. Finora sono andati a vuoto i tentativi solitari del Cavaliere di convincere il ministro a dare un nuovo impulso all'economia e non solo con provvedimenti a costo zero. D'ora in avanti Berlusconi spera che Bossi gli dia una mano e anche Maroni è d'accordo. Beh, ho cominciato con questo pezzo perché mi sembra interessante su un punto di vista, insomma, intanto mette in luce la difficoltà, l'impossibilità, spiega Verderami, di rompere l'asse di governo in questo momento, ma anche il fatto che il nodo cruciale di una eventuale possibilità di recuperare voti riguarda, non tanto, non parliamo adesso di Milano, ma parliamo di una prospettiva più lunga, che investe le stesse future elezioni politiche, riguarda l'economia. Se c'è un rilancio economico, se si muove qualcosa sul piano dell'economia, è possibile, giudicano diciamo negli ambienti governativi, un recupero, altrimenti diventa molto difficile. Pane Bianco, cito l'attacco del suo fondo: cosa prefiguro per il futuro politico del paese, il terremoto milanese e più in generale i risultati di questa tornata amministrativa? L'unica cosa che possiamo prevedere con un discreto grado di sicurezza è quale sarà per effetto di questi risultati la configurazione del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. E invece buio pesto per quanto riguarda lo schieramento di centrodestra. Possiamo dire che a sinistra c'è stato un chiarimento, le incertezze strategiche che hanno condizionato l'azione del Partito Democratico negli ultimi mesi si sono dissolte, sono state spazzate via dai numeri. Queste elezioni hanno archiviato il progetto, da sempre attribuito a D'Alema, che prevedeva un'alleanza fra il Partito Democratico e il cosiddetto terzo polo di Casini e l'emarginazione delle estreme, Di Pietro e forse anche Vendola. I successi dei candidati delle estreme, ma anche del movimento di Grillo, e la mancata affermazione elettorale del terzo polo chiudono la partita. Il centrosinistra si presenterà alle elezioni prossime con una coalizione in cui le estreme esigeranno e otterranno un ruolo di comprimari, una coalizione il cui asse sarà nettamente spostato a sinistra. I professionisti di lungo corso, quali sono quelli del PD, sanno naturalmente che una coalizione del genere correrà grossi rischi, sanno che un tale profilo sarà comunque poco congruente con gli orientamenti di fondo del paese, sanno che potrebbe ripetersi lo scenario dei primi anni 90, vittoria amministrativa del 93, sconfitta alle politiche del 94. Ma sanno anche che rispetto ad allora c'è una fondamentale differenza, è data dal fatto che per Berlusconi si avvicina verosimilmente il momento della conclusione della sua avventura politica e ciò può gettare nel marasma il centrodestra. Ecco, il marasma del centrodestra. Questo è uno dei punti su cui si esercitano molti commentatori e analisti in varie misure. Il Fatto Quotidiano ha un titolo ironico: disfatta ad personam. Nella sua città il premier Fermo ha 27.972 preferenze, ne aveva 52.577. È il segno che gli stessi elettori del PDL non ne possono più. Ecco, questo è, diciamo, la ricognizione sulle preferenze è una delle cose che oggi compiono di più sui giornali. Questo aspetto si sapeva già ieri che le preferenze di Berlusconi erano calate in maniera prepotente, ma oggi abbiamo le cifre esatte. Effettivamente sono pressoché dimezzate le preferenze del Presidente del Consiglio a Milano, e questo è un segnale inequivocabile su come sono andate le cose. E mentre sulla stampa Massimo Gramellini scrive questo corsivo: ma quanti voti avrà preso quel Lassini che riempì Milano di manifesti in cui paragonava i magistrati che indagano sul premier alle Brigate Rosse? 872, nonostante il sostegno della Santanchè e nonostante i titoloni con la bava alla bocca del giornale amico della Santanchè, se ne deduce che fra gli elettori milanesi del centrodestra decine di migliaia, gli ultra dell'antigiustizialismo, siano appena una manciata, molto meno numerosi di quanti se ne incontrino in certi studi televisivi. Allo stesso modo gli elettori torinesi di centrosinistra hanno rimediato con un sussulto di buonsenso alla scelta spregiudicata dei loro politici che avevano messo in lista un reperto archeologico del craxismo come Giusi La Ganga. Nella classifica delle preferenze La Ganga si è classificato 23esimo, praticamente in Serie B. Tutto questo per dire, scrive Gramellini, che l'italiano comune non è poi così isterico, ottuso e manovrabile come lo si rappresenta. A furia di diseducarlo all'esercizio della cittadinanza con l'esaltazione quotidiana dei cattivi esempi che provengono dall'alto, ci eravamo convinti che fosse un suddito smanioso soltanto di emulare i suoi padroni. Non è così, non sempre almeno. Nel silenzio e nella solitudine dell'urna, l'italiano di destra o di sinistra, dismette la maschera caricaturale dell'estremista e recupera la sua eterna identità di moderato, disposto più a gettare ponti che ad abbatterli o a riesumare quelli abbattuti. Resto sulla stampa perché ci sono una serie di articoli interessanti. Intanto c'è un servizio da Milano di Michele Brambilla che si intitola Gli estremisti travestiti da moderati ed è una ricognizione su questa città e su come ha votato. E infatti Michele Brambilla scrive: la capitale dei moderati si è ribellata ai pasdaran. Parlare di pericolo rosso non è servito, anche i ricchi hanno votato Pisapia. Scrive Brambilla: forse chissà, perfino Vecchione che vince a Sanremo è stato l'indizio di un'aria nuova. La ruota gira, dicono a Milano, e poi chi vive a Milano è difficile spiegarlo, ma insomma qualcosa intercettava. Quelle vecchie massime sentite qua e là, alla fermata dell'autobus, in metropolitana, al supermercato. A tirarla troppo la corda si spezza, per dire che non sempre vale la regola del mercato delle bestie, dove chi urla di più la vacca è sua. Milano è troppo sobria per quella gente, abbiamo sentito dire da una signora che per quella gente là intendeva i pasdaran della politica urlata, i titolisti da pugno nello stomaco, i professionisti del dossieraggio, gente che non è neanche di Milano e non sa che quello stile lì a Milano può funzionare sul breve ma non alla distanza, perché il troppo stroppia, è un altro proverbio che fa parte del patrimonio di saggezza di questa città. Sono convinto che certi toni e un certo involgarimento abbiano indotto una parte degli elettori a spostarsi dal centrodestra al centrosinistra, ci dice Carlo Tognoli, ex sindaco socialista dal 1976 all'86. Pisapia è rimasto tranquillo, non ha nemmeno parlato troppo di politica, è rimasto sui problemi della città e la gente lo ha premiato perché lo stile violento non è nelle corde di Milano. Torna alla Milano di un tempo, si domanda Michele Brambilla. La Milano che dal 1946 al 1993 ha sempre avuto sindaci socialisti o socialdemocratici, prima del quasi ventennio di centrodestra? Non è quello, dice Tognoli, è che Milano è sempre stata moderata. La sinistra qui era riformista, non massimalista, e la destra erano i liberali di Malagodi. Oggi Milano ha ribadito la sua vocazione alla moderazione e ha dato un segnale a tutto il paese. Letizia Moratti, scrive ancora Brambilla, ha preso 273.401 voti, 80.009 in meno rispetto ai 353.410 di 5 anni fa, un tracollo. E oggi pare evidente che il sindaco ci ha messo del suo quando si è convertita al metodo boffo, cercando di squalificare Pisapia con accuse farlocche. Ma pare evidente pure che la deriva era già cominciata con i manifesti del soldato semplice Lassini e con le invettive del colonnello Santanchè. E qui il responsabile va cercato altrove. Anche la Lega, che pure non ha partecipato al tiro contro Pisapia, ha immagine e tradizione di partito dalle parole pesanti. E Milano l'ha fatta passare dal 14% dell'anno scorso al 9,63% di oggi. Certamente Milano non è stata una sorpresa per Piero Bassetti, ex presidente della Camera di Commercio e primo presidente della Regione Lombardia. Aveva detto in tempi non sospetti, Bassetti, un'ondata inaspettata metterà fine al berlusconismo. E aveva parlato di un nuovo 25 aprile. Linguaggio da comunista? Ma Bassetti è un democristiano, il democristiano che inventò il centrosinistra a Milano. Avevo intuito che stava per succedere una cosa molto grossa. Pisapia è stato votato non solo dalla Milano progressista, ma anche dal centro illuminato. Non è un caso che abbia vinto pure in zona 1. Il messaggio è stato chiaro, basta con il berlusconismo. È stata la rivolta di una città moderata contro l'estremismo. E la moderazione ha vinto. Secondo Bassetti, Pisapia è stato intelligente nel mettere insieme una coalizione che non è un insieme di partiti, ma un nuovo blocco sociale, e ha messo in moto un processo irreversibile. Cacciari, che ha sempre detto che Berlusconi sarebbe finito quando avrebbe perso Milano, oggi è molto cauto. Ma Cacciari di Milano non capisce niente, dice Bassetti, è meglio che si occupi del Veneto. Io non dico che il berlusconismo è finito, perché il voto al sud mi suggerisce il contrario, ma per Milano Berlusconi è una pagina voltata, di questo sono sicuro. Mattia Feltri, sempre sulla Stampa, ha un breve corsivo che cito per la sua brevità. A destra non riescono a farsi una ragione del risultato di Milano, tutto quello che sanno è prendersela con Daniela Santanchè e con i suoi spicci metodi propagandistici. E nonostante lei non si trattenga, ancora lunedì sera ha detto che Giuliana Pisapia sindaco sarebbe una cosa bestiale, sarebbe come portare la droga dentro il palazzo, fa un po' rabbia che tutti la considerino il principale colpevole e ne facciano il capo espiatorio. Ci sono dei momenti in cui viene una gran voglia di difenderla, però passano subito. Vediamo altri temi, dunque vediamo Libero. Ecco, Libero è uno dei giornali che sono stati paladini, diciamo, della cosiddetta linea dura. Il titolo a tutta pagina è "Rialzati e cammina", è rivolto a Berlusconi naturalmente. Silvio non è morto, rialzati e cammina. Molti elettori si sono rotti delle beghe interne, dei guai giudiziari e delle vicende di letto di Berlusconi, degli intrallazzi e dei rimpasti. Nulla è perduto, ma bisogna cambiare. E qui c'è un lungo articolo su questo tema di Vittorio Feltri, insomma, che è su questo tono, insomma, dice tra l'altro, insomma, i tifosi di Berlusconi, compresi quelli di manica larga, hanno arricciato il naso non tanto per la licenziosità dei suoi comportamenti quanto per l'imprudenza che hanno reso possibile la scoperta. Se fatta la somma delle leggerezze commesse da Silvio, comprenderete perché la sua persona, a furia di essere sovraesposta, ha stancato una quota rilevante di elettori. C'è altro: i processi, gli attriti con le procure, il susseguirsi di polemiche con al centro sempre lui. Se per anni avevano portato voti al centrodestra, essendo maturata la convinzione che il premier fosse vittima di un intrigo politico-giudiziario, negli ultimi tempi hanno dato l'impressione di costituire un impedimento al regolare svolgimento dell'attività di governo e di assorbire tutte le energie fisiche e mentali del presidente. Giusto o sbagliato? Sia quel che sia, vari cittadini, probabilmente quelli che non si sono recati al seggio, hanno inteso protestare. Erano e sono irritati con il PDL e con la Lega, perché si discute solamente di Berlusconi e dei casi suoi, mentre il paese resta immobile e non risolve i problemi che lo affliggono. L'opposizione, in particolare l'ala radicale, ha sfruttato questo tipo di risentimento e se ne è giovata nell'ultima tornata elettorale. Sì, è giusto, ma insomma non è una scoperta da fare oggi. Ecco, era da tempo, mi sembra, che questo fosse l'andazzo. Forse sarebbe stato meglio, diciamo, che anche certi giornali vicini al Presidente del Consiglio l'avessero messo in guardia per tempo. Belpietro, sempre su Libero, titola il suo articolo "Bossi e Cav", cioè Berlusconi, condannati a stare insieme. Avendo fretta di seppellire il Presidente del Consiglio, scrive Belpietro, molti giornali ieri lo hanno dato per morto, annunciando nell'imminente funerale politico. Il risultato delle elezioni di Milano, ancorché parziale, secondo le gazzette della sinistra, non gli darebbe scampo. In particolare non gliene darebbe la Lega, la quale non vedrebbe l'ora di liberarsi dello scomodo alleato per poter finalmente correre da sola. Ecco, a questa tesi naturalmente Belpietro non aderisce e sostiene l'opposto, sostiene che il divorzio non paga. La Lega è condannata in questo momento a stare con Silvio. Quella del Carroccio, pronta a filtrare con la sinistra, è una favoletta. Le elezioni hanno dimostrato che quando il CAV va male anche i padani soffrono. Fare da stampella al Premier resta l'unica strada da percorrere per essere decisivi, scrive Belpietro in questo commento. E abbiamo visto che dall'articolo che leggevo prima di Verderami sul Corriere che c'è una sostanza che sorregge questo ragionamento, ed è la necessità di guardare insieme favorire insieme una forma di rilancio dell'economia, se sarà possibile. Soprattutto è essenziale provarci, evidentemente. Scrive sulle 24 ore Guido Gentili, sempre a proposito di quello che può succedere e di quali sono anche le cause dell'insuccesso, che la riforma del federalismo fiscale all'inizio del suo lungo viaggio non producesse frutti politici immediati lo si sapeva. Ma che questa bandiera, tanto cara alla Lega, non portasse risultati era poco prevedibile. Invece è andata proprio così. La questione settentrionale per la maggioranza attuale di governo riesplode come un'emergenza. Il motore del Nord chiede benzina e non chiacchiere o logore promesse. Benzina per la crescita, ecco il tema dell'economia e del rilancio che torna, no? In questo articolo di Gentili. Si vogliono meno tasse e meno burocrazia. Si vogliono cantieri aperti per le opere in programma e cantieri chiusi per quelle che aspettano da anni di essere consegnate ai cittadini. Evidentemente il recente decreto sviluppo non convince. Berlusconi e il ministro Tremonti hanno poco o nulla da spendere, scrive Guido Gentili. Questo è risaputo e comprensibile dato il livello del debito pubblico. Però fa impressione notare, ad esempio, che mentre sulla riforma del fisco si prospettano per gli anni a venire da parte del governo le stesse ipotesi avanzate a fine anni 90 e rimaste da allora in gran parte sulla carta dopo 8 anni di governo di centrodestra, Berlusconi si è gettato nella mischia ambrosiana radicalizzando il confronto e parlando più da imputato nei suoi processi che da capo del governo o semplice capolista milanese. Un errore, non ha vestito né gli abiti del presidente operaio, né quelli del presidente imprenditore, né quelli del presidente comunicatore, visto che ha usato un linguaggio ripetitivo e noioso. Ha recitato, questo sì, il ruolo del politico, un premier senza poteri, no? Si è definito. Ha cerchiato da ogni ordine di problemi e quasi impossibilitato a governare e a decidere. E devo registrare che gli elettori su questo terreno non lo seguono. In fondo si può forse dire che Berlusconi, innovatore nato, finisce così per mettere a rischio una fetta dello stesso berlusconismo come fattore di movimento e di cambiamento. E poi un suggerimento da parte di Gentili: in questi 15 giorni prima del ballottaggio metta giù Berlusconi, se non un contratto, 2 cartelle con delle proposte specifiche per Milano e per il Nord, dal fisco alle infrastrutture, a sostegno delle imprese e delle famiglie. Non ha che all'imbarazzo della scelta. Nessuna vaga promessa, ma impegni verificabili accettando il confronto e le critiche. Può vincere, può perdere. Ma Berlusconi non ha scelta, visto che si è messo in gioco in prima persona, 2 settimane all'insegna della svolta da politico con una leadership autentica e non da politicante sul teatrino, è il minimo che ci si possa aspettare. Eh sì, sono parole chiare, ma insomma, le cose adesso sono abbastanza complicate e da certi aspetti forse anche compromesse per quanto riguarda almeno il voto amministrativo nel Nord. A Napoli è diverso. Napoli, insomma, si è detto, a Napoli le liste del centrodestra sono andate meglio. Napoli è una città che può essere conquistata con Lettieri, ma è un'altra storia. Vediamo Repubblica. Ecco, Repubblica titola sul fatto che c'è un ultimatum di Bossi a Milano, appoggio fino al ballottaggio. La Lega sosterrà il governo fino al ballottaggio di domenica 29. Bossi lancia un ultimatum a Berlusconi, che è pronto a fare campagna elettorale solo se ci saranno possibilità di vittoria per Letizia Moratti. Quindi la linea di Repubblica è di mettere più l'accento sul fatto che la tensione interna alla maggioranza potrebbe portare a una frattura definitiva tra Bossi e Berlusconi dopo il 29 maggio. Quindi abbiamo visto che alcuni giornali puntano sul fatto che è impossibile il divorzio in questo momento. Repubblica invece dice no, è possibile, dipenderà da molti fattori, e qui si dice anche che Berlusconi cercherà di evitare di impegnarsi direttamente nella campagna milanese, e questo anche è un elemento, se fosse così, molto rilevante, perché abbiamo visto che da altre parti vengono dei consigli opposti, cioè dire che Berlusconi vada a Milano, parli alla città e dica dei punti programmatici chiari e precisi. Qui invece si dice che Berlusconi preferisce evitare, perché la Moratti gli sembra troppo debole e non vuole mischiarsi troppo a questa debacle. Vedremo adesso nei prossimi giorni come andranno le cose. Repubblica dedica a questo un articolo di Francesco Bei, e invece Claudio Tito parla proprio delle tensioni con la Lega, i sospetti del senatur, Silvio si sta giocando tutto, se perdiamo difficile evitare la crisi, la tensione è altissima, scrive Tito, Il summit convocato nella sede di Via Bellerio assume contorni drammatici. Il leader lombardi invoca la calma, l'ipotesi di una rottura con il premier non può essere presa alla leggera, ma l'incubo di tornare nel limbo della marginalità si materializza come uno spettro. Il senatore fuma il sigaro e sfoglia i dati di tutte le elezioni locali. Davanti a lui ci sono Giorgetti, Reguzzoni, Calderoli, Maroni, Renzo Bossi. La sconfitta milanese è qualcosa di più di un semplice passo indietro, può mettere in crisi il sistema di potere che negli ultimi 20 anni ha governato il cuore industriale del paese. Sarebbe la fine di un ciclo, e proprio per questo rischia di determinare scelte radicali in quello che Berlusconi ha sempre definito l'alleato più fedele, perché a quel punto la crisi sarebbe alle porte, una svolta che Bossi non vorrebbe compiere, ma teme possa diventare un'opzione obbligatoria. Possiamo ancora rimanere lì? Dice. Del resto il risultato del centrodestra è inaspettato, lo ha spiazzato. Il suo fiuto questa volta lo ha tradito. E ora l'analisi è impietosa. E sebbene ci sia stato un impallo di responsabilità fra i quadri leghisti sulle scelte delle candidature, le accuse del senatore sono rivolte in primo luogo al PDL e al Cavaliere. È crollato il Popolo della Libertà e ci ha trascinato verso il basso, è la sua analisi. E questo effettivamente è così, insomma, cioè, è questo che fa pensare che tutto sommato le analisi sul fatto che la spaccatura sia impossibile non tengano conto di questo aspetto. Insomma, il trascinamento verso il basso significa per la Lega la marginalità, quindi o si riesce a invertire questa tendenza con un nuovo patto molto efficace, altrimenti insomma, il rischio è quello, come dice Claudio Tito in questo articolo, attribuendolo a fonti leghiste, insomma, rischiamo di fare la fine degli ascari che difendono il forte, e Bossi pensa, dice, fra 2 anni torniamo al 4%. Questo è un po'. D'altra parte, sindaco leghista Fontana di Varese dice in un'intervista a Paolo Berizzi su Repubblica sempre: il Cavaliere ha sbagliato tutto, non è più un valore aggiunto. C'è un PDL poco riformista che prevale sul PDL riformista, e a Gallarate al ballottaggio voterei per il Partito Democratico. Questa è una frase che anch'io ho notato ieri, ed è effettivamente una piccola frase significativa che però, ecco, tradisce un sentimento, uno stato d'animo che non sarà facile ricomporre dopo il ballottaggio, comunque vadano le cose. Dicevo che sempre che Repubblica dedica a quello che è successo un lungo editoriale del direttore Ezio Mauro, il titolo è Cambiare è possibile, e scrive Ezio Mauro: il paese vuole cambiare, ha riscoperto il diritto di credere che il cambiamento è possibile, è come la riscoperta della politica. Perché quello che è mancato in Italia negli ultimi 2 anni è proprio la politica, nel paese e nel governo. È entrato a Palazzo Chigi con una maggioranza parlamentare enorme, il premier l'ha distrutta con le sue mani, confermando nella frattura confini quell'incapacità di esercitare la leadership che aveva già manifestato nel 94 rompendo con Bossi. Ha cercato di rimediare comprando singoli parlamentari in offerta speciale, garantendosi così numeri per le leggi ad personam, confezionate per tagliare prescrizioni e allungare processi, in modo da sfuggire ai suoi giudici e all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ma oltre i numeri non ha saputo costruire una strategia, un'alleanza e soprattutto una politica, perché l'alleanza e politica non sono in vendita sul mercato. Il risultato è un paese non governato, senza politica estera, senza credibilità internazionale, con una politica economica che bypassa il premier, prigioniero di un mantra che oscilla tra il negazionismo della crisi e della mancata crescita e il velitarismo liberista del taglio delle tasse. L'articolo è molto lungo e cito un altro pezzo. Milano è il cuore dell'alleanza tra la Lega e la destra. Bossi oggi deve prendere atto che quell'alleanza non paga, al di là delle auto blu che portano i leghisti a Roma a tenere il sacco berlusconiano delle leggi ad personam, a dire in Parlamento sì alla menzogna spaventata del premier alla menzogna spaventata del premier su Rubi, nipote di Mubarak, a tradire la fiducia nella legalità della base padana, a reggere una politica ideologica sull'immigrazione con un premier che ha cambiato 5 volte posizione sulla primavera dei paesi arabi. Ma è il mondo più intimo del berlusconismo, quel partito senza regole, senza autonomia, senza libertà, che sta scoppiando per il soffocamento di un carisma autoritario che non ammette il confronto e il distinguo nell'atrofia vagamente idolatra della riduzione del maggior partito italiano al destino di uno solo, nel vuoto della mancanza di ogni dibattito interno con gli ex colonnelli ridotti a caporali nel signor sì delle comparsate di una televisione militarizzata, perché non basta più nemmeno l'eccesso, l'accumulo, l'abuso, la forzatura continua se manca la politica, per fortuna della democrazia che di politica ha bisogno. E poi Ezio Mauro parla della sinistra nell'ultima parte del suo fondo, e cito soltanto questo aspetto. Dice che un partito democratico saggio oggi nominerebbe Sergio Chiamparino, autore di un piccolo miracolo torinese, coordinatore delle politiche per il Nord, utilizzando al meglio un'esperienza importante e riconosciuta. Sarebbe un interlocutore sul campo, d'intesa coi leader del partito, per i leghisti in libera uscita e i moderati in cerca d'autore, che oggi trovano nel terzo polo una forza autonoma dal berlusconismo in grado di reggere al gioco, al massacro scatenato contro Fini. Sì, anche se a me sembra che il terzo polo però non se la passi neanche troppo bene, francamente. E torniamo a un giornale che esprime un punto di vista diciamo più vicino al centrodestra, Il Tempo di Roma. Il titolo è «Cosa c'è dietro l'angolo?», senza punto interrogativo. Silvio non deve farsi pressare dalla Lega, si rischia la crisi al buio. Tremonti, Casini e Montezemolo decisivi per il futuro della maggioranza. Ecco, qui ritorna questo tema che Il Tempo sta sollevando da ieri, cioè la ricomposizione moderata del PDL, valorizzando il ruolo di Tremonti, recuperando Casini e aprendo a Montezemolo come espressione, diciamo, di forze produttive che vorrebbero impegnarsi in politica. E questo è un tema, dicevo, che ritorna. Secchi dice che Bersani alza le mani in segno di vittoria, ma in realtà sta rivestendo il ruolo di segretario liquidatore di un partito che si avvia a tornare indietro ai DS per riscoprire la formula della coalizione allargata, cioè l'Ulivo. Il voto che ha decretato il successo di candidati come Pisapia a Milano, De Magistris a Napoli, Zedda a Cagliari e molti altri è una pietra tombale sul PD, come ce l'avevano narrato i suoi fondatori. Lo spazio politico dell'opposizione a questo punto si restringe per i liberali e per i riformisti. Pisapia ha vinto con l'appoggio del sindacato del Quadrato Rosso, la CGIL e la sinistra vendoliana. Provate a immaginare un programma di riforme economiche e sociali che ha il loro imprinting. Meno flessibilità del lavoro, spesa pubblica e tasse. Esattamente il contrario di quanto propongono Casini e Montezemolo. Quello di cui il Paese non ha bisogno, cioè di una maggioranza di governo troppo orientata a sinistra. Ecco perché, scrive Secchi sul Tempo, l'offerta politica del centrodestra in realtà è destinata in futuro ad allargarsi e ad arricchirsi, mentre quella del centrosinistra è un ritorno al futuro che in realtà è il passato. Cosa c'è dietro l'angolo allora? Una ristrutturazione del panorama politico in cui Berlusconi ha un ruolo e una possibilità. Il ruolo è quello di chi ha ancora un grande consenso. La possibilità è quella di provare a uscire dalla trincea di una linea politica che nel caso di Milano si è dimostrata insufficiente per convincere i moderati a votarlo. Beh, questo è un po' un eufemismo, perché più che insufficiente è stato un disastro, almeno al primo turno. Come uscire dal fortino? Cominciando a intrattenere una politica di collegamento e condivisione. Collegamento con soggetti esistenti, l'UDC di Casini, e nascenti, la lista di Montezemolo, condivisione con il mondo delle idee e della produzione che il centrodestra ha abbandonato negli ultimi 2 anni per dedicarsi a una guerra di logoramento che ha finito per logorare chi la conduceva. Fuori da questo scenario non c'è niente di buono, ci sono crisi al buio, tensioni secessioniste, governi tecnocratici lontani dalla volontà popolare, il risveglio dei fantasmi del passato. Ecco, e questo è un punto di vista, diciamo, del Tempo. Il riformista il fondo di Marcello del Bosco, Viale del Tramonto, e in corsivo di Emanuele Macaluso, il direttore dice che l'aspetto più impressionante del declino di Berlusconi è l'assenza di un dibattito, di iniziative volte a riorganizzare una forza di una destra democratica. Dalle reazioni dei notabili del PDL alla sconfitta si ricava l'impressione che il dilemma sia Berlusconi o il caos. Tuttavia, se qualcuno pensa che con queste elezioni la destra è in difficoltà e il centronista sta bene, non ha capito il carattere della crisi. Napoli è una spia di fenomeni che non sono solo napoletani, ma riguardano soprattutto il Mezzogiorno nel suo complesso. Quindi la destra, dicono alcuni commentatori, ha spostato il suo asse potente dal nord al sud, ma nel Mezzogiorno questa destra è ricettacolo di clientelismi e inquinamenti impressionanti. E cos'è un sistema politico nazionale se nel sud quel sistema è disgregato e non si capisce chi sono e dove sono le forze politiche che fanno politica? Non c'è dubbio che una fase della vicenda politica italiana segnata dal protagonismo berlusconiano va a chiudersi, ma cosa c'è dopo? Come aprire una nuova fase? Vogliamo discuterne o no? E insomma, questo è un invito che riguarda il centrodestra e che pochi raccolgono. Appunto, prima ho citato l'ipotesi che faceva il direttore del Tempo, ma va sviluppato questo dibattito. E pochi raccolgono a destra, ma forse pochi raccolgono anche a sinistra, perché insomma mi sembra che anche qui ci sia adesso un certo compiacimento per il risultato, ma poca capacità di guardare avanti. Reggerà il governo fino al 2013? Tra facce tirate si cerca la risposta, scrive il Foglio nel suo pezzo di apertura. Il CAV vuole abbandonare la linea incendiaria, Lega enigmatica. Oltre Milano, da Napoli al caso Grillo, tutti i dossier che preoccupano Bersani in vista dei prossimi ballottaggi, è un altro pezzo. E ed il commento del Foglio è: niente 25 aprile, ma sempre popolo è. Il CAV ha sventato un finto 25 luglio, ora affronti un segnale vero. Berlusconi rappresenta da più di 3 lustri il centro di aggregazione dei moderati che grazie a lui hanno conteso la guida politica del paese, passando attraverso molte vittorie e poche sconfitte elettorali con una certa variabilità del contenitore politico e del sistema di alleanze. Berlusconi è stato l'elemento di continuità in questa lunga stagione. Ora si pone il problema di come se questa stagione può proseguire anche al di là dell'egemonia personale del suo costruttore. Come terminare questa legislatura senza le incertezze dell'anatra zoppa, come affrontare il confronto elettorale generale con un avversario che, per quanto condizionato da estremisti e giustizialisti, riesce a mettere insieme consensi consistenti. Sono problemi che un leader deve sapersi porre per tempo e senza narcisismi. Lo schiaffo ricevuto dagli elettori milanesi dovrebbe servire proprio a questo. Vado rapidamente. Il messaggero ha un'interessante analisi di Claudio Sardo, intitolata Lo spazio moderato. Vorrei avere adesso il tempo di leggerla, perché si dedica proprio a capire come, diciamo, da queste elezioni può riemergere un adeguato spazio per le forze moderate e come anche il partito di Bersani deve porsi questo problema di raccordo con il mondo moderato e con le forze che lo rappresentano. Il Mattino, voto di opinione, ritorno ai rischi, è il commento di Mauro Calise. C'è una vignetta abbastanza divertente di Marassi, che un personaggio dice: Berlusconi non ha retto allo spoglio, e l'altro dice: è la prima volta. La Stampa ha un articolo di Luigi La Spina sulla Lega, la rivincita del tricolore, dove spiega che la Lega ha cominciato a perdere il polso del paese e l'ha perso anche in occasione delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. Ricorderete come la Lega si pose in una posizione defilata, diffidente, e lì non capì che invece il paese aveva bisogno di celebrare la sua unità. Ci fu quella grande partecipazione, no, al 150enario, e la Lega non aveva intercettato questo sentimento. È un articolo molto interessante anche di Luca Ricolf, Il segnale dei cittadini stanchi. Ne leggo un brano. Dice Ricolfi: bisogna essere prudenti, prima di azzardare interpretazione generale del voto. Prudente perché è ben riflettere, ogni realtà locale sembra fare storia a sé, e qui cita una serie di situazioni diverse una dall'altra: Torino, Napoli, la Sardegna, Milano, dove si annida l'equivoco più grande. Qualcuno ha provato a leggere la vittoria di Pisapia, a scrivere i colfi, come uno dei tanti segni che il centro-sinistra sta perdendo sempre di più i suoi tratti moderati, sta diventando estremista, ma è una lettura sbagliatissima, non solo perché ignora che i milanesi sono insoddisfatti da come la città è stata amministrata, trascura che la propaganda del PDL è stata inutilmente aggressiva, dimentica che la Moratti ha chiuso la sua campagna con una clamorosa scorrettezza, ma contrariamente a quanto molti credono e a dispetto delle sue simpatie politiche giovanili, Pisapia non è né un estremista né tantomeno un giustizialista, è sempre e semmai l'esatto contrario, una delle voci più limpide del garantismo in Italia. Chi avesse dei dubbi e non si accontentasse di scoprirlo ripercorrendo la sua storia politica e parlamentare può leggere il suo ultimo libro, In attesa di giustizia, dialogo sulle riforme possibili, scritto insieme a Carlo Nordio, forse il magistrato italiano più consapevole dei limiti e delle colpe di giudici e pubblici ministeri. Una copia inedita che nell'introduzione al loro libro Sergio Romano descrive così: Nordio è un liberale voltariano, scettico e realista. Pisapia appartiene a una sinistra idealista e generosa. Posso sbagliarmi, concludere i colfi, ma a me pare che in queste elezioni non abbiano vinto né la destra né la sinistra, né i moderati né gli estremisti. Quel che è successo è semplicemente che i cittadini certe cose non le digeriscono più. Dove il potere è rimasto nei limiti della decenza, confermano chi ha governato. Dove il potere è andato oltre, rubando, sprecando, semplicemente perdendo il senso della misura e della buona educazione, cercano un'alternativa o mandano segnali.